La rassegna stampa anche questa mattina è con Davide Giacalone. Che piacere, Davide, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua, piacere tutto nostro.
Oh, partiamo dalla Repubblica. Oggi ci sono alcuni dati dell'Istat molto interessanti su vari fronti da analizzare. Repubblica si focalizza su questo. Non è un paese per bimbi, rapporto Istat. L'Italia, secondo l'Istituto di Statistica, si allarga la povertà e quindi crolla la natalità con un meno 12% rispetto al 2021. Più i single delle coppie con figli. Un italiano su quattro over 65. Salgono le diseguaglianze per giovani e donne. Quindi vecchi e poveri.
Esatto, allora lo trovo molto sbagliato come lettura, cioè trovo che sia veramente un errore. Ed è un errore che viene commesso scientemente per creare un alibi. Cioè è come se noi vivessimo in una collettività in cui ciascuno vuole essere libero, ma nessuno vuole sentirsi protagonista, nessuno vuole sentirsi responsabile, siamo tutti oggetti, siamo tutti vittime, è la realtà che crea questo. Dove leggo questa considerazione, cosa mi porta a questa considerazione? Quello che hai appena letto, Barbara, l'Italia, secondo l'Istituto di Statistica, si allarga la povertà e quindi crolla la natalità, cioè la denatalità un frutto della povertà, ma è vero l'esatto opposto. È vero l'esatto contrario, ma è vero ovunque nel mondo e nella storia. È la ricchezza che porta denatalità, cioè meno figli, perché? Per una serie di ragioni, perché il tempo è più importante, perché la vita è meno vincoli. E del resto, nello stesso rapporto dell'Istat, se voi andate a vedere il sorpasso per cui i single sono diventati il 33.2% dei nuclei, che sono proprio un nucleo di un solo per una sola persona, appunto un single, 33.2, mentre le coppie con i figli sono 31.2. Secondo voi uno vive da single perché così risparmia? È vero il contrario. È vero il contrario, le spese fisse si spalmano vivendo in più persone nello stesso posto. Se vivo da single è una scelta, oh, per carità, ci mancherebbe altro, ognuno fa quello che gli pare, però è una scelta che corrisponde a un elemento di ricchezza, cioè di disponibilità. Perché devo far passare questo sempre come una condizione? In Italia, secondo questa ricerca, ma non ci stupisce, tra i 18 e i 34 anni il 67.6% delle persone stanno a casa, delle persone, dei figli, vivono ancora con i genitori. 34 anni, insomma, è una bella cifra. È un fenomeno di oggi? È un fenomeno nato nelle ore della crisi? Ma quando mai? È un fenomeno consolidato, così come del resto nel mondo anglosassone è assolutamente consolidato che all'aggiungimento della maggiore età smammi, naturalmente a maggiore età, 18 anni, te ne vai al college, vai da un'altra parte a studiare, ma in qualche modo esci fuori dalla famiglia, così cominci a diventare grande. Da noi abbiamo una concezione diversa del rapporto con i figli, più bella, meno bella, ma quelli sono giudizi di valore. Ma la idea che la povertà sia la condizione che spiega tutto è sbagliata, è falsa, è un alibi. E io ho imparato molto leggendo l'ultimo libro di Alberto Brambilla, Il consenso a ogni costo. Alberto Brambilla si occupa di conti, è il presidente di Itinerari Previdenziali. Beh, vi passo un brivido sulla schiena se ogni volta che sentite parlare di poveri, come appunto nelle giornate di oggi trovate su tutti i giornali l'Istat dei poveri, a un certo punto voi vi fate la domanda che sembra più assurda del mondo. Scusi, ma chi sono i poveri? Cioè, chi stabilisce che uno è povero? Brambilla spiega nel suo ultimo libro l'incredibile. Lo sapete che è un'autocertificazione? Cioè, non è che c'è un criterio oggettivo, è una sostanziale autocertificazione. E siccome io continuo a distribuire fondi e soldi destinati ai poveri, è come se andassi in giro con un modulo dicendo: scusi, lei rientra nei parametri per avere soldi dello Stato? E quello dice: sì, a Cipicchia rientro in quei parametri. Ecco, ho trovato un altro povero. Questo non significa che non esistano i poveri veri, ma non è detto che siano quelli che noi celebriamo come poveri.
La prima pagina del Messaggero: la politica, Conte minaccia, il Movimento 5 Stelle si divide, il leader grillino dice pronti a lasciare se dal governo non arriveranno risposte ai nostri temi, e poi l'ira di Luigi Di Maio dice sono irresponsabili, sembra il Papete 2. Andiamo nelle pagine interne del Messaggero, perché parliamo ancora di età? Perché parliamo di età della pubblica amministrazione. Ci sono le parole del ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta, che dice la svolta del merito, i più capaci faranno carriera, e però ci sono dati interessanti appunto sui membri della pubblica amministrazione, la cui età media, insomma, tende verso l'alto.
E beh, del resto, voglio dire, ingegnere, ci aiuti lei che con quei numeri dovrebbe sapersi muovere. Se tu accerti, e questo è un fenomeno che va avanti da anni, ma va avanti dalla fine degli anni 60, una progressiva diminuzione dell'indice di natalità e quindi un innalzamento dell'età media della popolazione, è evidente che poi se le isoli settore per settore, troverai che l'età media è cresciuta. Grazie, ovvio, è cresciuta per tutti, è cresciuta nell'insieme. Poi certo ci sono alcune cose che, se magari, se uno dice squadre giovanili di calcio, dice l'età media non è cresciuta, grazie, si chiama squadra giovanile di calcio, fra non molto diranno giovanile fino a 60 anni, allora a quel punto scoprirai che anche lì cresce. C'è un'altra conseguenza dell'indice dell'età media che cresce, vedrete che a un certo punto cresce l'indice di mortalità. Tutti andate con i gesti apotropaici, io posso approfittare anche perché l'inquadratura è solo nella parte alta del corpo, ma la sostanza qual è? È ovvio che se cresce l'età media a un certo punto si concentreranno maggiormente, per quanto più in là nel tempo, i trapassi. Detto ciò, nello stesso rapporto Istat, diciamo, avendo scoperto sostanzialmente l'acqua tiepida, dice nella pubblica amministrazione cresce l'età media. Ora, il punto qual è? È che crescendo l'età media nella pubblica amministrazione, come in altre attività di lavoro, il rimpiazzo non sarà uno a uno, perché i giovani sono comunque meno numerosi degli anziani che se ne andranno, a un certo punto se ne andranno in pensione, e quindi, voglio dire, non saranno sostituiti uno a uno. Ma questa è un'occasione. Questa non è una disgrazia, questa è un'occasione. Perché? Perché devi cambiare il sistema produttivo, dice il ministro Brunetta, verrà premiato il merito, ed è giustissimo, il ministro si batte da anni per questo, fa bene, però io lo sento dire anche da quando avevo tutti i capelli, che diciamo così, e qualche tempo fa. Allora, il concetto qual è? Bisogna cambiare il meccanismo produttivo e quindi saper riconoscere il merito, perché se no in un ufficio anonimo, senza un capo che risponda del risultato, tu non premierai mai il merito, per la banale ragione che non riesci manco a riconoscerlo o a misurarlo.
Davide, dalla prima del Corriere della Sera ci devi però aiutare a ricostruire un po' tutta la vicenda. Si parla del caso Amara, Loggia Ungheria, IPM, l'inchiesta va archiviata. Il caso Amara era quello che aveva gettato un po' di scompiglio anche nel CSM.
La faccia dello scompiglio, è successo un cataclisma, si è scoperto quello che sapevamo già tutti, e cioè che le nomine al CSM erano lottizzate per correnti ovviamente politicizzate. Poi, siccome la lottizzazione per correnti è roba vecchia, ma proprio vecchia, ma vecchia, 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 poi nel tempo si logorano anche un poco i rapporti, diciamo, ideali delle correnti, e si entra nella camarilla allo stato puro, cioè tu mi dai questo, io ti do quest'altro, se tu mi nomini quello io ti nomino quest'altro, eccetera. E Amara è stato uno, diciamo, avvocato Amara, uno di quelli che ha raccontato questa storia, ma l'hanno raccontata non perché ha avuto un travaglio interiore, né lui né Palamara hanno avuto un travaglio interiore, e che l'hanno beccati, e quindi a un certo punto hanno detto vabbè, ma non ero solo io, perché qual è la tesi? Che questa è? Non ero solo io, era tutto così. È vero, c'hanno ragione, era tutto così. Non mi pare che ciò li assolva, ma insomma, amen. Ora, su questo è stata fatta poi un'inchiesta, perché cioè, inquinamento degli organi istituzionali, scambio. Fin dall'inizio noi avevamo dubitato anche semplicemente dell'esistenza di una cosa che si chiama Loggia Ungheria, anche perché chiamare una loggia Loggia Ungheria solo perché si trova a Piazza Ungheria a Roma, capisco, diciamo così, l'assenza di fantasia, però c'è un limite, e quindi assomigliava più a una costruzione giornalistica. Adesso la procura di Perugia, procuratore capo il dottor Cantone, dice ragazzi non ci sono gli elementi per portarli a giudizio, cioè non si vede il reato. Ma io trovo anche abbastanza normale questa conclusione. Il punto è che non è che se una cosa non è reato io non posso dire che è una schifezza. cioè tutta quella roba lì, Palamara, Amara e compagnia cantante, è una solenne schifezza. Che poi non sia un reato, vabbè, congratulazioni, rimane una schifezza e va sanata, perché sennò diventa una schifezza totale anche il Consiglio Superiore della Magistratura.
Allora, andiamo nelle pagine interne della Stampa di Torino. Torniamo su un caso che era sui quotidiani già nella ragazza di nella giornata di ieri. Leggo un virgolettato: dai giudici di Torino frasi vergognose, le donne contro la sentenza sullo stupro. Una ragazza aveva denunciato l'amico aggressore, che nel processo di appello però è stato assolto dal giudice. Davide, aiutaci a ricostruire anche qui cosa è successo.
Sono due giorni che leggo commenti di questo tipo e sono commenti inaccettabili. Conclusionati. Lo stupro è un reato. Essendo un reato, è considerato dalla legge ovviamente un disvalore, un comportamento inaccettabile, punito dalla legge. Il tribunale non è chiamato a stabilire se lo stupro sia una buona o una cattiva cosa. Quello sta scritto nella legge. Il tribunale è chiamato a stabilire se in quel determinato caso c'è stato uno stupro oppure no. Se c'è stato, c'è la condanna. Se non c'è stato, non è che il tribunale dice me lo stupro è una buona cosa, è che dice non c'è lo stupro. Allora io vorrei sapere da tutti quelli che commentano indignati, ma quando si fa un processo il cui reato presupposto è lo stupro, la sola sentenza seria accettabile di giustizia e di condanna? No, perché in questo caso, se l'unica possibile sentenza è la condanna, che lo facciamo a fare il processo? Quando c'è un'ipotesi di stupro, passiamo direttamente al diritto islamico, passiamolo a un tribunale ecclesiastico. Non è una buona idea, perché se anziché accertare il reato si deve condannare moralmente l'esistenza del peccato, li informo, quelli che si animano tanto, che in quei posti poi si mandano le donne a rogo, perché il peccato del sesso sta prevalentemente lì, nel pregiudizio. Allora, quello che un tribunale fa è stabilire se c'è o non c'è lo stupro. È contro le donne stabilire che non c'è lo stupro? Beh, almeno studiate la sentenza. La motivazione non la potete studiare perché non l'hanno ancora pubblicata. Quindi stanno commentando una cosa che non conoscono, primo. Secondo, il presidente del tribunale del collegio che ha assolto è una donna. Dite che c'è una donna contro la donna? Una donna contro le donne? Ma questo è delirio allo stato puro. Terzo, è una sentenza d'appello. In primo grado l'imputato era stato condannato, in secondo grado viene assolto. Non è una sentenza definitiva. Ci sarà, immagino, il ricorso della procura in Cassazione e vedremo come andrà a finire. Ma alla fine lo stupro c'è stato o non c'è stato? E che ne so? Ma non lo sa nessuno. Cioè, lo sanno solamente quelli che erano in quel bagno in un bar di Torino. Quello che il tribunale cerca di fare è accertare come stanno le cose. La frase che viene indicata come vergognosa, ed è vergognoso che venga indicata come vergognosa, è quella secondo la quale, nella sintesi, siccome la porta del bagno era stata lasciata socchiusa, ciò doveva essere inteso come un invito. Evidentemente non è questo che c'è scritto, sarà considerato, lo leggeremo con le motivazioni, un elemento che porta a considerare il tribunale inesistente lo stupro, non una cosa buona lo stupro. Per cui i tanti indignati dovrebbero andare a studiare e avere un po' di senso del diritto, perché quando si calpesta il diritto si fanno fuori i più deboli, e se volevano fare un pessimo servizio alle donne lo stanno facendo.
Ci riserviamo di riapprofondire quando usciranno le motivazioni della sentenza, certo, Davide, perché qui secondo me c'è tanto tanto materiale. E cambiamo argomento. Ieri abbiamo appreso la notizia uscita alle 4:30 del mattino e vi abbiamo aggiornato costantemente. Oggi si trova su tutte le prime pagine dei giornali. Stiamo parlando delle lacrime del Giappone, titola così oggi La Stampa. L'ex primo ministro Abe assassinato durante un comizio a Nara, fermato il killer, ero insoddisfatto. Davide.
Beh, appunto, ieri, diciamo, avevamo solamente la notizia, quando abbiamo commentato ieri mattina, Shinzo Abe non era ancora morto, ma le notizie erano quelle, che era una condizione disperata, e le cose sono andate come purtroppo era immaginabile. Quello che abbiamo appreso nel frattempo, la caratteristica di è la dimostrazione che ogni tanto nella storia fa capolino la follia. perché questa è follia, non è che come la vuoi catalogare. Ogni tanto la follia entra nella storia e la follia riesce anche a cambiarla qualche volta la storia o a perturbarne il corso, diciamo così, ammesso che esista un corso preordinato della storia che non esiste. Però poi rimane una follia, per cui oggi e domani, anzi domani soprattutto, il Giappone va a votare e continuerà a votare. La democrazia sopravvive. Alla fine Shinzo Abe comunque ci sarà nella storia del Giappone. Il pazzo che ha messo su l'omicidio starà solamente nella galera del Giappone.
Ancora due minuti dal Giappone al Regno Unito, perché si ragiona adesso del dopo Boris Johnson. Su una pagina 23 ancora della Stampa: il dopo Johnson si gioca tutto sulla Brexit. I Tories sono spaccati tra un'uscita soft e un'uscita hard, e sull'Ucraina però resta invece l'impegno sempre al fianco di Kiev. E è partito, come inevitabilmente accade in queste occasioni, il Toto Nomi.
Ma allora, intanto le cose più importanti. Siccome Boris Johnson è stato molto determinato e netto, perché ancora lì è, si è dimesso dal capo del partito, ma è ancora capo del governo, è molto determinato contro la Russia e l'invasione in Ucraina, dice adesso è caduto, un punto per Putin, se lo scordi, non ha cretinata, qualsiasi governo verrà dopo sarà altrettanto determinato e fermo, perché nella condanna del criminale Putin c'è il Regno Unito, non questo o quel governo del Regno Unito, così come c'è l'Italia, la Francia, la Germania, il mondo civile. Secondo, non è che nessuno creda che Johnson è caduto perché ha fatto un festino o perché ha bevuto con gli amici o perché aveva il collaboratore sbagliato. Il tema era quello solido, economico, dei rapporti con l'Unione Europea, e hanno raccontato agli elettori inglesi e non solo, anche perché gli scozzesi non ci hanno creduto, che la Brexit avrebbe portato più soldi, molti più soldi, molta più ricchezza e molti più soldi per la sanità. Ha portato povertà, ci sono una serie di problemi enormi, e per la sanità non è aumentata un pound di finanziamenti. E alla lunga le bugie, diciamo, poi vengono a gola. E quello, non c'è dubbio, è il problema da risolversi per il futuro, perché comunque il referendum si è fatto e quella partita va gestita.
E questi sono poi gli effetti con cui bisognerà fare i conti. Davide Giacalone, grazie, finiamo qui la rassegna stampa per quest'oggi. Buona giornata e buon lavoro, domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Di adesso pubblicamente quello che mi hai detto prima fuori onda della sfilata di Valentino?
No, che
sei acido, dillo adesso.
No, che Valentino ha scelto la città di Roma perché Roma ha cose che altre città non hanno.
Mi hai tirato questa stoccata, hai detto altro che Milano. L'ha fatta a Roma, io ti ho detto, solo perché lì a Trinità dei Monti c'è la scalinata e quindi viene bene, no? Scendere come...
Ma che ne sai tu di Valentino?
Wanda Osiris, ma che ne so anche di Wanda Osiris, ma che ne so di moda in generale. Per questo mi faccio aiutare da Lucia Del Pasqua, che è collegata con noi, personal stylist, blogger, tante cose, una di quelle persone che devi sempre avere come amica, perché ha l'armadio pieno di cose da prestarti. Buongiorno Lucia, ciao!
Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene?
Ma signora mia, che vuole fare?
Tiriamo avanti, fa caldo. A proposito di calore, prima ci domandavamo, esatto, facendo un po' i cretini, questi maschi che devono portare la giacca perché magari fanno un certo tipo di lavoro, ma non ci fanno un po' pena in estate?
Però questa è la moda con l'H in fondo, questa è la moda, quindi i maschi si devono sacrificare come noi donzelle ci dobbiamo sacrificare, però devo dire, avendo seguito la vostra trasmissione, vi devo dare una brutta notizia, quindi subito partiamo con le brutte notizie, perché voi prima dicevate speriamo, no, di avere un po' di contegno con queste troppe nudità in città. Bene, purtroppo invece le nudità in città ci vogliono, ci saranno tante, quindi la tendenza maggiore di quest'estate è la nudité, mi dispiace dirvelo.
Attenzione.
Ma ignude.
Ma scusa Lucia, io ho visto come la Ferragni si è presentata, dove era? A Parigi, che aveva
Parigi.
Su quella tuta, googlate per favore, andate a cercare la foto, io non riesco a descrivervela, però era una tuta tutta trasparente e aveva, cioè, tipo le toppe delle tasche e una specie di una roba, andremo in giro così?
A caldo, 40 gradi, che quindi gli stilisti hanno unito l'utile al dilettevole. Ma io vorrei entrare proprio nel vivo e dirvi 5 tendenze di quest'estate, così almeno è proprio un riassuntino, che hanno a che fare ovviamente con la nudità, se siete d'accordo.
Allora, con la nudità siamo d'accordo. Siamo tutti d'accordo, regia?
Figurati.
Allora, la prima tendenza è occhio un attimo ai colpi di aria condizionata, perché torna la vita bassa. Siamo pronte? No, nessuno è pronto alla vita bassa. Quindi, danzatrici del ventre all'ascolto, insegnateci la vita, esperti di apnee, insegnateci la vita anche voi, perché sarà molto difficile gestire questa tendenza della vita bassa. Tornano gli anni 90-2000, mettiamoci l'anima in pace. Mi ricordo Paris Hilton nel suo reality show e un po' soffro. Quindi, vita bassa, la prima tendenza. Okay. La seconda tendenza, adesso dobbiamo andare da nonna e mamma a chiedere scusa, perché per anni ci hanno detto lo vuoi un centrino di nonna, lo vuoi un centrino della prozia, adesso è il momento di dire sì, datemi un centrino e mettetemelo addosso, perché l'uncinetto è l'altra tendenza, quindi con quei buchini vedo non vedo che è ovunque, il crochet su borse, su top, anche su pantaloni, perché ovviamente bisogna stare nudi anche sotto, insomma se si vede la mutanda non importa.
Ecco. Okay. Spero che ci sia la mutanda.
Che ci sia la mutanda, si spera, poi insomma non si sa cosa succede sotto.
C'è il libero arbitrio,
c'è il libero arbitrio
sulla mutanda.
Allora, sempre per quanto riguarda la nudità, i costumi, allora scordiamoci l'eleganza e la classe delle pin-up anni 50, quest'anno i costumi hanno i buchi, quindi se già il costume è un pezzo minimal, cioè il monospalla, un buco sulla pancia, sul fianco, quindi i costumi bucati. Quindi se ne avete anche uno, diciamo, che è un po' rotto, rompetelo, bucatelo, che siete comunque trend. E di moda. Veniamo invece a due tendenze che hanno un po' meno a che fare con la nudità, per nostra fortuna. La prima è il lino, quindi uomini, parlo anche a voi. Lino, gran classe, grande eleganza, quindi potete pensare.
Scusa Lucia, vedo proprio un esempio.
Ho già comprato due camicie di lino bellissime.
Cioè che se gli metti addosso, a parte che qualsiasi cosa gli metti addosso sta bene, ma con lino guadagni dei punti.
Ma lino è chic, e meno male c'è un po' di lino quest'estate, perché altrimenti diciamo che fa risollevare un pochino più, no, la classe eleganza. Quindi lino per uomini e donne, comprate tutto di lino. E infine il color block. Color block, allora immaginatevi di giocare, no, con i mattoncini colorati, no? Da piccoli giocavamo questi mattoncini colorati, adesso immaginate di mettervi quei mattoncini colorati addosso, perché il color block è quella tendenza che prevede tantissimi colori addosso ma molto forti, quindi fucsia con arancio, verde con viola. Non domandatevi se le cose stanno bene.
Amici della revisione, un primo piano su Santarelli, quando hai detto fucsia con viola, sgomento proprio, ma anche per gli uomini?
Allora sì, il color block va bene per tutti, ma la cosa positiva qual è? Che non ti devi domandare se un colore sta bene con l'altro, tutto sta bene con tutto, un po' così random, no? Quindi via armocromia, via questi concetti che ormai sono vetusti, siamo liberi di buttarci addosso tutto quello che la mattina ci capita, tranne che i colori che finiscono con ini, colorini, quindi no giallino, no verdino, no rosino, no, deve essere tutto super fresciato.
Ok,
questo è chiarissimo. Io mi sono conservato, mentre parlavi, due domande flash. La prima, ho visto che sono tornate di moda, o dimmi se sbaglio, le catenine per gli occhiali.
Assolutamente sono tornate di moda da un bel pezzo, ma secondo me perché non so, l'ufficio oggetti smarriti era un attimo pieno di avere cose, perché qui si perdono, diciamo in viaggio si perdono sempre gli occhiali, quindi sono tornate di moda, e sono tornate di moda ovviamente molto colorati, quindi niente catenini ma catenoni, anche in questo caso vale la pena.
Quindi quello di mia nonna tendenzialmente non lo posso riciclare, perché era quello marroncino, spento.
Devi farti prestare qualcosa da Fedez secondo me.
La seconda, in pochi secondi, che poi ci salutiamo, spalle scoperte per gli uomini.
No, solo allora, sei Rama.
Sì, allora sono d'accordissimo con te Barbara, le spalle scoperte da uomo, in realtà l'uomo non dovrebbe mai scoprirsi le spalle. Ho capito che adesso si può fare tutto e si può dire tutto, ma no, ecco, le spalle per l'uomo per favore coperte, anche le camicie mi raccomando, sempre maniche lunghe, mai maniche corte, per cortesia, grazie.
Ecco, vi saluto al Conte Galè.
Su questo c'è un dibattito ragazzi, mamma mia. Lucia, io ho preso appunti,
sì,
è stato
perfetto,
un piacere.
Mi raccomando.
Vediamo se riesco a fare una bella figura grazie ai tuoi consigli per l'estate. Lucia Del Pasqua, un abbraccio forte, sei una garanzia come sempre, buona estate.
Grazie, buona estate, ciao.
C'è un'ultima ora che arriva dal Giappone, la leggiamo insieme, perché è rientrato poco fa a Tokyo il corpo di Shinzo Abe, l'ex premier giapponese ucciso ieri durante un appuntamento elettorale a Nara. La salma è stata trasferita nella residenza di famiglia, lo riportano alcune agenzie di stampa locali. Secondo le notizie delle scorse ore dei media giapponesi, martedì dovrebbe essere il giorno dell'ultimo saluto ad Abe.
E proprio di questo parliamo. Saluto subito il professor Paolo Calvetti, professore ordinario di linguistica giapponese alla Ca' Foscari di Venezia, già direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Come sta, professore? Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno ai vostri ascoltatori.
La prima domanda che vorrei farle è capire, al di là delle ultime ore drammatiche per il Giappone, chi è stato Shinzo Abe per il Giappone?
Il ministro Abe è stato intanto è stato il più giovane primo ministro del Giappone, è diventato a 52 anni, che per la media dei politici giapponesi era appunto un politico molto giovane, e anche il più longevo, perché il suo governo ininterrottamente, con una serie di rimpasti, 4 per in particolare, è durato per 8 anni e 8 mesi fino alle sue dimissioni del 2020. Un politico di famiglia e di politici, il nonno era stato primo ministro, il padre ministro degli esteri, il fratello attualmente ministro della difesa, e si è, diciamo, è stato sicuramente una figura di livello internazionale, politico della ala conservatrice del partito che praticamente dal dopoguerra ad oggi è stato al governo in Giappone. Si è dedicato molto anche alla politica estera, intrattenendo ottimi rapporti ovviamente con l'alleato americano, ma tenendo aperta una finestra sia con la Russia e sia con la Cina, riprendendo una serie di rapporti che si erano raffreddati nel periodo precedente il suo governo.
Professor Calvetti, quello che è successo ieri può lasciare per certi versi, ma questo me lo dirà lei, un po' esterrefatti. Noi abbiamo un'immagine del Giappone in cui certe cose un po' folli non accadono, cioè un folle che si avvicina ad un comizio e spara, siamo abituati a vederlo in America. In Giappone, dove c'è un ci sembra di vedere, insomma, così a distanza, una plomba e un atteggiamento sempre estremamente contenuto, non ce lo si aspettava.
No, effettivamente questo è un avvenimento che ha sconvolto anche l'opinione pubblica giapponese. Mi è capitato proprio ieri di sentire amici dal Giappone, e questa è l'atmosfera generale. Peraltro ricordo che siamo nel pieno delle elezioni in questi giorni. In questo fine settimana il Giappone rinnova la Camera Alta, l'equivalente del nostro Senato, quindi che una cosa succedesse in questa forma era assolutamente fuori da qualsiasi previsione. Il Giappone, tra l'altro, ricordo, ha una regolamentazione sul permesso del porto alle armi che è estremamente rigida. Vorrei fare una battuta: in Giappone le uniche armi che si possono comprare sono quelle giocattolo, e quindi c'è una incidenza di appunto conflitti con armi da fuoco bassissima. Se ben ricordo, lo scorso anno, nel 2021, stando alle statistiche appunto del Ministero degli Interni, c'è stato un solo morto per arma da fuoco in Giappone, e ricordo che il Giappone ha una popolazione che è circa il doppio di quella italiana, sono circa 130 milioni di abitanti, quindi assolutamente un evento del tutto fuori dalla norma.
E questo ci dà un'idea, insomma, di cosa siano le armi in Giappone. Per passare anche a quanto ha fatto da primo ministro, si è parlato molto, e lo si è fatto in occasione della sua morte, di quanto ha fatto per l'economia del Giappone e di una certa politica economica sicuramente controversa, che però, dicono alcuni, ha saputo risollevare il paese durante anni difficili. Lo sono stati per tutto il mondo in generale, ma anche per il Giappone. È stato così? Lei è d'accordo?
Ma come è stata la vostra presentazione, io sono un linguista, quindi non mi addentrerei in ambiti accademici che non conosco. In dubbio, da quello che però si è letto sulla stampa giapponese in particolare, ma anche internazionale negli ultimi anni, Abe è stato promotore di quella che è chiamata appunto l'Abenomics, l'economia misure per il rilancio economico da lui sostenute, che fondamentalmente poi hanno dato un finanziamento pubblico aumentando in realtà il debito pubblico. Il Giappone è il debito pubblico più alto del mondo, ma con una finanza molto, molto stabile, con un risparmio privato molto alto, ovviamente introducendo anche delle misure che strizzavano anche l'occhio a una visione internazionale del lavoro, con misure per esempio che hanno facilitato il ruolo delle donne nei posti di lavoro, e quindi misure finanziarie che sicuramente nel breve termine hanno determinato un rilancio dell'economia. I suoi critici invece dicono che questo tipo di misure economiche viceversa hanno acuito il distanziamento tra i poveri e i ricchi, quindi diciamo è ancora molto controversa la valutazione generale sulla cosiddetta Abenomics. Ricordo che il Abe Shinzo nel 2020 si è dimesso, il motivo principale era questa sua condizione fisica, però lui ha sofferto per anni di una colite ulcerosa piuttosto grave, ma in realtà nel 2020 era stato coinvolto in una serie di anche scandali, non ultimo quello della fondazione per l'istruzione della Morimoto Gakuen, con una vendita di un terreno pubblico che è stata molto chiacchierata e che ha portato poi alla fine ad un caso di falsificazione dei documenti del Ministero delle Finanze, con il suicidio di un alto funzionario del Ministero. E tutto questo, diciamo, dietro questo scandalo molto anche tragico, appunto concluso con la morte di un funzionario, c'è stata la figura di Abe. Quindi un politico indubbiamente di altissimo livello, ricordato anche per la politica internazionale. Ricordo che il primo ministro Abe, quando era primo ministro Abe, è venuto anche in Italia nel 2019 con una visita formale, quindi con una grande attenzione per tutti gli alleati.
E infatti in queste ore sono arrivate poi tante manifestazioni di cordoglio da ogni parte del mondo. Professor Paolo Calvetti, professore ordinario di linguistica giapponese all'Università Ca' Foscari di Venezia, grazie per essere intervenuto e buona giornata.
Ringrazio voi, arrivederci.
Grazie. Signori, eleviamo veramente un po' la conversazione, perché ci dobbiamo occupare di libri e del libro del momento, perché è Spatriati, il libro che ha vinto il premio Strega.
Ed è con noi il suo autore, Mario Desiati. Mario, buongiorno e benvenuto.
Salve, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti voi.
Grazie a te, intanto complimenti per la vittoria. E
Scusa, ma come si festeggia un premio Strega?
Perché in maniera sobria.
Perché quelli che vincono magari l'Oscar o Sanremo poi fanno le ore piccole, fanno bisboccia, ma un premio letterario come si festeggia?
Ah, con un temporale.
È stata tutta una serata di temporale e di umidità, sì. Abbiamo visto in TV.
Sì, è stato la prima pagina del mio romanzo inizia con la descrizione di un temporale, cioè una massa d'aria calda che incontra una massa d'aria fredda, e tutta la serata è stata accompagnata da questo temporale che si è interrotto solo per un'ora, cioè il tempo della premiazione e della proclamazione. Quindi diciamo c'è stata una festa degli elementi della natura per Spatriati, proprio in linea con il romanzo. Infatti ci siamo bagnati dopo, siamo rimasti con l'editore sotto degli ombrelloni nei pressi del Ninfeo, abbiamo festeggiato lì con la pioggia e i lampi, i fulmini, siamo sopravvissuti a una tempesta di fulmini, quindi io volevo portare anche dei botti, ma non, e quindi l'ha fatto il cielo i botti.
Non era il caso, esatto, non era il caso. Allora Mario, raccontiamo un po' Spatriati, si parla di un incontro, è così? Cioè spesso poi la nostra vita cambia in funzione degli altri, e anche nel tuo libro Claudia entra nella vita di Francesco e questi due ragazzi sono due spatriati, è così?
Sì, sono due ragazzi, si parte dalla base che spatriato in italiano vuol dire persona che è andata via, ma io l'ho usato in una sfumatura nuova che è quella del dialetto del mio paese, che è Martina Franca, dove spatriato vuol dire anche uno che è un po' fuori dalle regole, e anzi molto fuori dalle regole, cioè uno che è andato spatriato soprattutto con la testa. E soprattutto la protagonista all'inizio, Claudia, è una ragazza un po' fuori dalla è una ragazza molto più evoluta, insomma, è una ragazza che vuole conoscere il mondo, che legge, rispetto invece a Francesco, che invece è un ragazzo molto più tenuto, molto spaventato di quello che può essere davvero. La loro amicizia all'inizio, che è un'amicizia che ha anche qualcosa di ambiguo, perché Francesco forse in realtà è anche innamorato di Claudia, è l'inizio di questo legame, che sarà un legame che porterà fino all'età adulta, nel quale entrambi cercheranno di capire chi sono e cercheranno di accettare se stessi. Con uno dei sensi del libro, il fatto che accettare se stessi significa anche accettare gli altri, e quindi essere comunque in pace e in libertà all'interno di un mondo che, dove è possibile però spostarsi facilmente. Infatti il libro si chiama anche Spatriati all'italiana, perché i personaggi si muovono all'interno dell'Europa e soprattutto a un certo punto vanno a vivere a Berlino, che è la città dove in qualche modo si avvicinano moltissimo a quello che sono davvero.
Ed è anche la città che tu conosci molto bene, insomma, visto che nel tuo essere ci sono tante città dentro, giusto?
Sì, sì, in qualche modo ci sono dei luoghi che magari noi non abbiamo, dove non, lontani da dove siamo nati, che noi sentiamo che ci possono appartenere. Non so se questa è una cosa che capita ad altre persone, cioè di arrivare in un posto che tu non conosci, non ci sei mai stato, non conosci nessuno, non parli quella lingua, ma senti che è il tuo posto. E a me è successo con pochi luoghi nella vita, e l'unico, diciamo, davvero che ancora resiste è proprio Berlino.
Città cosmopolita, internazionale da tutti i punti di vista. Spatriati, pubblicato da Einaudi, vince la 76esima edizione del premio Strega. Complimenti a Mario Desiati, che è stato in diretta con noi questa mattina. Complimenti ancora, grazie.
Grazie, grazie davvero, grazie.
Ciao.
Grazie,
buona giornata. Mario.
Ci ha raggiunto, come annunciato, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che salutiamo. Presidente, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi.
Allora, partiamo subito dalla cronaca, diciamo così. La Regione Lazio, come tutta Italia, sta affrontando parecchie difficoltà con l'inizio dell'estate. Abbiamo citato, prima tra tutte, la siccità. Com'è la situazione nel Lazio e cosa sta facendo la Regione?
È molto seria, perché non piove. È banale dirlo, ma ripartiamo sempre da qui, che è l'ennesima conferma, dopo la marmolada, che non c'è futuro se non si blocca il riscaldamento globale. E quindi ci vogliono anche comportamenti individuali. Noi abbiamo istituito lo stato di emergenza, che in realtà permette ai sindaci di adottare provvedimenti per limitare l'uso dell'acqua, ed è giusto farlo, e permette degli aiuti economici per approvvigionare di dove già c'è il razionamento attraverso le autobotti. Quindi è un'emergenza. Il vero tema è porsi il problema del perché questo cambiamento climatico è così violento, e lo sappiamo il perché.
Perché è colpa nostra, sostanzialmente
sì.
Quello. Però
e soprattutto bisogna capire che è vero che bisogna cambiare molto, ma è ancora più vero che quello che conta sono i comportamenti individuali, sia nel consumo di energia e del risparmio del CO2. E mi permetto di fare un appello non solo ai miei cittadini, ma in tutta Italia. In queste ore anche il risparmio dell'acqua passa per comportamenti individuali responsabili, da quando si fa la doccia o quando si deve chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti. Cose piccole, ma che se facciamo tutti cambiano e di molto la situazione.
Presidente, c'è un'altra tematica che in Italia ciclicamente torna, probabilmente non ci abbandona mai, sono solo io, i giornalisti che se ne ricordano: i rifiuti. Com'è la situazione? Sembrerebbe un po' complicata nel Lazio e nella città di Roma.
Guardi, il problema dei rifiuti a Roma ha un motivo comprensibile che diciamo da anni: non ci sono impianti che trattano il ciclo dei rifiuti. Il sindaco di Roma ora ha ammesso e ha fatto sua questa battaglia e ha annunciato anche un impianto da costruire, ma da costruire già vuol dire che tante regioni sono a questo punto disponibili ad accogliere i rifiuti di Roma. Questo è fondamentale, perché i rifiuti che noi vediamo per le strade sono figli delle lungaggini della raccolta, perché ora i camion che debbono portare a trattamento i rifiuti devono girare tutta l'Italia. Quindi è una situazione molto seria, ma io sono anche su questo ottimista, perché sono convinto che le scelte che si stanno facendo sono quelle corrette.
Anche perché, mi permetta di dire, siamo tornati fortunatamente a buoni livelli di presenze di turisti, anche stranieri, in Italia. Il Lazio, ma soprattutto Roma, sono delle mete tra le preferite. È proprio anche una cartolina dall'Italia brutta quella che vediamo.
Sì, il flusso improvviso, e per fortuna che c'è, di flussi turistici, se ci pensiamo bene, sta colpendo tanti settori. Pensiamo a quello degli aerei e alle compagnie aeree che non erano preparate, soprattutto quelle straniere, che avevano licenziato personale, e a volte è un incubo prendere un aereo e ritrovare un bagaglio. Oppure spesso il traffico o l'affollamento in luoghi tradizionali, penso alla ristorazione.
No, ma anche trovare quindi, un aereo, presidente, non solo il bagaglio, trovare un aereo in queste settimane.
Esattamente così. Poi purtroppo, gli amici, o anche a noi è capitato, è un po' anomala questa storia dei ritardi, o questo tema dei ritardi del ritrovamento del bagaglio, ma non è casuale anche qui, perché il risveglio, e questo è un fatto positivo, è stato molto 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 veloce, e quindi è vero, bisogna correre, e io credo che le scelte che si stanno facendo devono andare in questo senso.
Andiamo sulla politica nazionale, presidente. Leggevamo prima delle dichiarazioni di Giuseppe Conte, e comunque, semplificandolo, abbiamo raccontato nei giornalisti della tensione che c'è stata negli ultimi giorni. Noi diremo quando è che non c'è la tensione. In ogni caso, questo campo largo esiste davvero?
Io credo che il campo deve fondarsi su un'idea di futuro. Io alcuni giorni fa ho scritto su questo un articolo che ho detto: ci vogliono le alleanze, soprattutto in un sistema maggioritario, perché se non sei alleato fai vincere gli avversari, e questo campo va costruito però su un'idea di paese. E noi abbiamo una bella Costituzione che parla del diritto al lavoro, diritto alla scuola, diritto alla sanità, diritto a un giusto salario, diritto alla parità dei salari tra uomini e donne. Se andiamo a vedere come siamo nelle condizioni italiane, questi diritti bellissimi della Costituzione oggi non sono attuali, non sono attuati, non lo sono pienamente, diciamo. E io quindi credo che noi dovremmo costruire un campo di forze politiche, sociali, di sindaci, di amministratori, che si ritrova nel 2023 per affermare quei valori, e su questo perimetro valoriale di contenuti si combatterà una bella campagna elettorale, perché le persone andranno a votare se capiranno quali sono le nostre idee, qual è soprattutto la differenza con quelle degli altri. Quindi c'è molto lavoro da fare, e io credo che se lo facciamo con passione possiamo anche risvegliare l'attenzione di tanti e di tante che non ci credono più, che stanno a casa alle elezioni.
Tra l'altro, lei in questo articolo, a proposito di Costituzione, cita anche una frase di Calamandrei, e poi parla di precarietà, di incertezza e di sfarinamento dei legami con gli altri. Sono usciti oggi dei dati dell'Istat, li troviamo sulle prime pagine di tutti i quotidiani, li abbiamo commentati anche in rassegna stampa. L'Italia è un paese sempre più vecchio, con sempre meno figli e sempre più povero. Quali sono le priorità per avere subito un'inversione di tendenza, secondo lei?
Guardi, mi fa piacere che cita, perché anche a me ha impressionato. Due ore dopo l'uscita dell'articolo, l'Istat ha confermato che dal 2005 sono triplicati i poveri e sono quadruplicati tra i giovani. E quindi è quella l'agenda. Il PNRR va nel senso corretto, e cioè grandi investimenti pubblici per ridurre le disuguaglianze. Però dobbiamo mettere al centro della nostra agenda questo tema della riduzione delle disuguaglianze come priorità. Lo ha detto molto bene il presidente Mattarella di fronte alle Camere riunite, quando è stato riconfermato, dove ha detto: le disuguaglianze non sono un prezzo da pagare alla crescita, ma sono la condizione per avere la crescita. Quindi l'agenda di governo deve essere segnata da questa direi obiettivo, quello di uno sviluppo che difende l'ambiente e include. E allora io credo che i segnali arriveranno, e l'agenda è chiara: scuola, conoscenza, università, formazione, crescita del livello culturale generale, sostegno alle ragazze e ragazzi che, se rimangono ignoranti e senza lavoro, non avranno futuro e cadranno nell'oblio della disperazione, e questa è la priorità assoluta che ci dobbiamo dare. Secondo, digitalizzazione, ma non a caso, digitalizzazione per aumentare i servizi alle persone, ai servizi sanitari, alle imprese sulla burocrazia, per rendere più facile vivere e produrre nel nostro paese. Questi secondo me sono esempi concreti di una possibile inversione di tendenza e il governo col PNRR una strada l'ha indicata, ora bisogna farlo.
E questo è l'auspicio un po' di tutti noi. Presidente, abbiamo esaurito il nostro tempo, ma ci promette che torniamo a sentirci, perché siamo già in campagna elettorale, l'anno prossimo ci sono le regionali, quindi ci risentiamo presto. Buon lavoro al presidente Nicola Zingaretti.
A voi, grazie di tutto.
Barbara Sala, grazie, appuntamento a domani.
Sono contenta di questa puntata, eh? Se volete riascoltarla anche voi, cosa dovete fare?
Andare su RTL 102.5 Play, scaricare la nostra applicazione ufficiale. Appuntamento domani alle 6, grazie a tutti. Ciao! Ciao.